La scorsa volta ci siamo fermati nella seconda parte del Padre Nostro presentato da Matteo, quindi siamo al capitolo 6. Per motivi di tempo non l'avevamo finito e avevamo commentato il versetto 11: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Adesso affrontiamo il 12 e il 13 e poi continuiamo. I versetti sono: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, cominciamo con questi, ma facciamo anche 14 perché in realtà è la continuazione. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro che nei cieli perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Questo necessita di un commento, ovviamente. Ecco, sono due versetti complessi questi. Il versetto 12: rimetti a noi i nostri debiti. Qui si parla di debito, noi non siamo abituati a usare questo termine, perlomeno in ambito teologico. Poi con la crisi, ecco, forse si usa il termine debito molte volte, ecco, no? Ma in ambito, diciamo, biblico, teologico non lo si usa molto. Bisogna tenere conto che Gesù era un ebreo, parlava in aramaico e ragionava in queste lingue, quindi in un, diciamo, linguaggio prettamente semitico. Ora, il peccato in aramaico e non in ebraico, però in aramaico, il peccato è considerato un debito verso Dio. Quindi, cosa vuol dire rimetti a noi i nostri debiti? Cosa intendeva Gesù? Si chiede a Dio di perdonare, ma nella valenza di lasciare andare. Di lasciare andare. Quindi rimetti a noi i nostri debiti vuol dire lasciaci andare, cioè non tenerci legati a causa del nostro peccato, quindi lasciaci andare, però c'è questa seconda parte che verrà poi ripresa dal versetto 14, e a questo punto il versetto 13 sembra quasi una che non ci azzecchi molto lì, perché il 12 e 14 andrebbero uniti. Il versetto 12b, diciamo, dice: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Cosa ci sta sotto? Gli antichi dicevano che il modo migliore per commentare la parola, sia l'Antico Testamento che il Nuovo, è attraverso la parola. Cioè, si commenta la scrittura con la scrittura, il Vangelo con il Vangelo e così via. Allora, qual è quel passo del Nuovo Testamento che può commentare in maniera splendida questo versetto? C'è un passo in Matteo ed è il capitolo 18. Se voi prendete Matteo 18, versetto 23, troverete una parabola che Gesù così inventa per i suoi, che noi conosciamo molto bene, tra l'altro, perché è la parabola del servo spietato, che è un'ottima spiegazione, un ottimo commento a questo versetto del Padre Nostro. Cosa dice? La conoscete, no? C'è un re che vuole regolare i conti con i suoi servi, ha cominciato da uno che gli doveva 10.000 talenti, ora 10.000 talenti era una cifra immensa, incalcolabile, tenete conto che è una parabola, quindi parossistica, se proprio si andava nel paradosso, cioè 10.000 talenti è proprio incalcolabile. Quindi questo tale, questo servo ha un debito verso il padrone incalcolabile. Anche molto ironica, perché poi dice: senti, padrone, io non ce l'ho adesso da restituirti questo debito, dammi un po' di tempo, però non puoi neanche una vita, può, no? E poi allora il re, preso da un sentimento di misericordia, dice: vabbè, ti condono tutto, vai. Questo tale esce e trova uno che gli era debitore di 100 denari, non talenti, 100 denari. Mi pare che fosse... doveva 100 denari, sì. 100 denari, un denaro, tenete conto, era la paga di un operaio di un giorno, quindi tutto sommato 100 giornate lavorative. Quindi niente confronto, però cosa fa questo? Non li perdona, non li condona, non lo libera, non lo lascia andare, ecco, no? E allora il re dice: no, così non va, io ti ho condonato, adesso condona anche tu. Allora, se noi prendiamo questa parabola e la usiamo a commento del versetto 12b del Padre Nostro, allora forse le cose diventano chiare. Cioè, Dio mi libera, Dio, non possiamo neanche dire che Dio mi perdona, perché Dio non perdona, questo è importante, Dio non, perché dico Dio non perdona, nel senso che Dio è il perdono, quindi non è che decidi di perdonare, Dio è il perdono, quindi il perdono di Dio è una costante, c'è, ma possiamo dire che entra in funzione questo perdono di Dio nella misura in cui io perdono gli altri. Cioè, il perdono di Dio funziona, agisce in quello spazio del mio perdono concesso all'altro. Quindi da parte sua il perdono c'è. È sicuro, è come l'atmosfera, ma in qualche modo funziona nella misura in cui perdono gli altri. E questa cosa è importantissima, importantissima. Forse noi non ci pensiamo abbastanza, è questo che si vuole dire con rimetti a noi i nostri debiti, e questo è palese. Come nella misura in cui l'orante lo riconosce, nella misura in cui però noi perdoniamo. Quindi il perdono concesso all'altro è la possibilità che il perdono di Dio funzioni nei nostri confronti. Occhio, non che Dio ci perdoni, perché sarebbe è come dire che il perdono di Dio è sotto condizione. Il perdono di Dio è incondizionato, non si dice a condizione che io perdoni, no? Se no Dio è limitato, però entra in funzione in me questo perdono nella misura in cui io perdono. È interessante notare anche il fatto che Gesù nel Vangelo non inviti mai a chiedere perdono a Dio. Voi non troverete un passo in cui Gesù dica ai discepoli, ai suoi, chiedete perdono a Dio, chiedete di perdonare. Ma invita piuttosto a perdonarsi tra discepoli 70 volte 7, cioè infinite volte. Vedete, Ma perché il perdono c'è, non c'è neanche da chiedere il perdono a Dio, no? Quello c'è a priori, è un amore che viene riversato continuamente, è un amore che abbraccia, un amore che recupera, un amore che... Però tutto dipende dalla nostra relazione con gli altri, tutto dipende dalla nostra relazione con gli altri. Ecco perché non si può dire padre senza dire fratello, è il discorso che facevamo all'inizio del Padre Nostro. Non si può pregare il Padre Nostro se prima non c'è relazione, non c'è comunione, non c'è amore reciproco che si declina anche nel perdono. Altrimenti, vale anche per l'Eucaristia. Noi andiamo a fare l'Eucaristia, facciamo la comunione, stessa cosa. È inutile, cioè non funziona in noi la comunione se non diventiamo pane spezzato per i fratelli, cioè se non ci lasciamo mangiare dai fratelli, l'Eucaristia con cui ci comunichiamo non produce nulla, non, è irrilevante. Stessa cosa, vedete? Ma tutto così, ma ogni relazione con Dio entra in funzione nella misura in cui lo vivo con i fratelli. Perché il rapporto con Dio non può essere un rapporto intimo, personale, un volemose bene, no? Tanto gli altri, no, e siamo tutti collegati. Perché i padri dicevano che la strada più breve per legarci a Dio, per entrare in comunione con Dio, passa attraverso i fratelli. E quella è la strada più breve. Non si va a Dio direttamente. Non c'è relazione con Dio diretto se non attraverso la comunione con i fratelli. Poi la si può percorrere, ci si illude, va benissimo, no? Però non girano così le cose. Quindi tutto questo ci sta dietro il versetto 12 A e B. Quindi rimetti a noi i nostri debiti. E questo... c'è, nella misura in cui. Poi versetto 13, c'è questo versetto che ha creato un sacco di... Ma anche qui, secondo me, non abbandonarci alla tentazione. Voi sapete che è una traduzione nuova questa, quella della 2008, perché quella precedente, del 74, suona come quella che noi recitiamo ogni domenica, no? Ogni giorno, quindi non abbandonarci alla tentazione, ma non indurci in tentazione. Ora, anche qui, lo dicevo ieri con qualcuno, noi ci facciamo dei falsi problemi, perché noi ragioniamo come se Gesù avesse parlato in italiano, no? E quindi facciamo le discussioni partendo dal testo italiano, ma non si può partire dal testo italiano, è inutile, nel senso che è tutta un'altra cosa, ecco, no? Come prima era una voce aramaica, adesso questo è un ebraismo. Non farci entrare in tentazione, non abbandonarci in tentazione, non indurci in tentazione, è un ebraismo che sta per, lo volessimo tradurre il più vicino possibile all'ebraico, sarebbe fa che non entriamo in tentazione. Fa che non entriamo in tentazione. Che ci sia risparmiata la tentazione. Con le nostre sole forze non ce la facciamo. Ancora una volta, ma un altro passo ci può aiutare, Matteo 26, 41, Gesù dice, e siamo nell'orto del Getsemani quando Gesù sta veramente in agonia, sta vivendo l'agonia, cosa dice ai suoi? Pregate, vegliate per non entrare in tentazione. Allora, al tempo di Gesù, c'era una, vigeva, girava una preghiera ebraica che è stata conservata nelle Berakot, che diceva così, gli studiosi dicono che probabilmente Gesù aveva imparato fin da piccolo questa preghiera, quindi adesso l'aveva insegnata ai suoi discepoli nel Padre Nostro. Questa preghiera diceva: Dio, non farmi entrare in potere nelle mani del peccato, né in potere della colpa, né in potere della tentazione, né in potere del disprezzo, possa in noi regnare l'impulso buono e non regnare l'impulso cattivo. Questa era una preghiera che veramente Gesù aveva imparato e adesso la insegna ai suoi. Infatti dice: non farmi entrare in potere della colpa né in potere della tentazione, perché io con le mie sole forze non ce la faccio, quindi aiutami, dammi la forza perché io non entri lì. Quindi ovviamente non indurci, nel senso, perché Dio non può indurre, no? Quindi dammi la forza perché io non rimanga dentro, cioè che io la possa attraversare, dammi la forza. È proprio il bambino che chiede la forza al padre in qualche modo, no? Che è un po' tutto, ciò che si respira in questa preghiera, che è molto filiale. Poi il versetto 14, se voi infatti perdonerete agli altri le colpe, vedete, non fa altro che commentare il versetto 12 di prima. Ora, gli studiosi dicono che è impossibile che Gesù avesse chiuso una preghiera del genere senza dossologia, cioè senza un'orazione finale, perché tutte le preghiere ufficiali, e questa è una preghiera ufficiale perché si insegnaci a pregare e lui insegna al Padre Nostro, quindi probabilmente gli amanuensi, chi ha copiato il testo, deve essersi dimenticato o comunque in qualche modo ha omesso una parte che sicuramente Gesù deve aver insegnato ai suoi. Ora, perché si dice questo? Perché nella Didache, che è un antichissimo testo della prima comunità cristiana, dottrina dei dodici apostoli, è un testo antichissimo che è stato conservato, che lo trovate, è un testo che andrebbe letto, l'ho scaricato da internet, è un piccolo testo, quindi è antichissimo, c'era questa, la preghiera ebraica finisce così. O meglio, il Padre Nostro finisce così. Quindi noi abbiamo una comunità che recita già questa parola, questa preghiera, con la dossologia finale, come doveva essere insegnata da Gesù. Che era questa la dossologia. Perché, quindi, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Non so se avete mai sentito un valdese, un protestante a pregare il Padre Nostro, loro finiscono sempre con questa preghiera, dossologia finale. Perché tu il regno, tu la potenza e la gloria nei secoli. Amen. E hanno ragione. Quindi si auspica che un giorno anche noi possiamo finire con questa dossologia finale. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Perché è più consona all'insegnamento di Gesù, senz'altro. Quindi se pregate assieme a un valdese, a un protestante, a un luterano, fate anche bella figura se anche voi dite questa dossologia. Cioè, non è inverosimile che una preghiera così importante possa finire con la parola male, ma liberarci dal male. No, non poteva finire così. Poi, se andiamo al versetto 16, leggiamo 16-18. E quando digiunate, allora, vi ricordate? Gesù sta riprendendo i tre caposaldi fondamentali di ogni religione, no? Che era l'elemosina, cioè la carità, l'amore verso gli altri, il servizio, la preghiera e il digiuno. Le tre pratiche, i tre pilastri della vita religiosa, in questo caso della vita ebraica anche. Quindi, elemosina, preghiera e digiuno. Adesso ci siamo fermati anche noi abbondantemente sulla la pratica della, di noi cristiani diciamo carità, ma del bene. Poi adesso ci siamo fermati parecchio sul Padre Nostro, quindi la preghiera. Adesso il digiuno. E dice, quando digiunate, altra pratica fondamentale, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Tenete conto che Gesù nel Vangelo, e qui si distanzia tantissimo dall'insegnamento ebraico, e ecco un'altra delle caratteristiche di Gesù, Gesù non invita mai i suoi, e questo deve aver fatto uno scandalo, provocato uno scandalo incredibile a quel tempo, non invita mai i suoi a digiunare. Il digiuno non risulta essere una pratica cristiana. Voi non trovate mai un passo in cui Gesù dice, ma adesso digiunate. Pensate che il Levitico, cioè la Torah, invitava a digiunare una volta all'anno. Quello lo trovate in Levitico 16, questo invito. Quindi la parola di Dio dice, digiuni una volta all'anno. I farisei, che si facevano del male da soli, cioè che moltiplicavano le pratiche, si era introdotto il digiuno due volte la settimana, cioè da una volta all'anno a due volte la settimana. Precisamente le due volte sono il lunedì e il giovedì. Quindi Gesù sapeva che c'era tutta una parte di suoi concittadini, di quelli che ci viveva in mezzo, i puri e duri, digiunavano due volte la settimana. Probabilmente Gesù qui non dice digiuna, ma visto che è un atto avrebbe dovuto essere un atto libero, dice quando se vuoi digiunare digiuna, però quando digiuni, questo è il tono di Gesù, stiamo attenti, se vuoi farlo fallo, ma quando lo fai non farlo in maniera ipocrita, cioè non recitare che nessuno sappia che tu digiuni. Poi nella Chiesa, fin dalla Chiesa primitiva, il digiuno è diventato una questione importante ed è importante anche adesso il digiuno, non quello che la Chiesa... la Torah diceva una volta all'anno, la Chiesa dice due volte all'anno, prima di... una volta all'anno anche noi, cioè l'unico giorno è il venerdì santo, non il digiuno. E mercoledì del cenere. Quindi noi due volte, gli ebrei una volta. Però non è perché si digiuna, perché la Chiesa ha una tradizione sul digiuno molto importante, pensate a tutti gli asceti, tutta la scuola della patristica anche, no? Che invitano al digiuno. Ma il digiuno serve a sé, è una forma ascetica appunto, no? E ascesi vuol dire asketes, vuol dire in greco colui che si allena, no? Colui che si esercita per costruirsi. Digiunare vuol dire diventare in qualche modo padroni del proprio corpo, padroni della propria persona, cioè non assecondare tutto quello che ti viene, cioè è un'educazione, cioè se tu ti educhi verso il cibo, questa educazione ti servirà in tantissime altre cose, cioè ti alleni sul bisogno, sul desiderio, ti alleni diventi padrone di te stesso in fondo, questo serve il digiuno. però Dio, che tu digiuni o che tu non digiuni, a lui no, proprio non ne frega niente. Quindi stiamo attenti al valore del digiuno cristiano. Infatti altri discepoli dei farisei vanno dai discepoli di Gesù e dice: ma perché noi digiuniamo e i tuoi discepoli chiedono a Gesù perché non digiunano? Ma perché dovrebbero digiunare? No? Hanno lo sposo con loro, c'è da fare festa qui, altro che digiunare. Fare festa, Gesù era per la festa. Infatti Gesù era sempre a pranzo, era da pranzo dappertutto, tanto da meritarsi il titolo di Beone Mangione, no? Era sempre a cena, cioè Gesù era sempre a pranzo, a cena, faceva festa, banchetti di qua, banchetti di là. Quindi non penso che Gesù fosse uno che digiunasse molto, ecco. Infatti viene redarguito dai farisei. Quindi io mi ricordo che avevo tenuto una conferenza, mi ricordo anche dove, dai salesiani in Corso Francia, a Cascinelic, mi hanno iniziato a parlare del digiuno. Avevo smontato un po' queste, erano rimasti un po' così, no? Ma come? Ma l'avevo fondato, era stato anche un bel incontro, tutto motivato, cioè, era stato una... Quello che c'è adesso dal versetto 19 al versetto 24 è un insieme di sentenze di Gesù che non hanno molto collegamento tra di loro. Quindi dovreste considerare questi versetti fino al 24, quindi 19 e 24, come del materiale gesuano che Matteo si è trovato tra le mani e non sapeva dove metterlo. Quindi capita spesso nei Vangeli, cioè avere delle sentenze di Gesù e non saperle collocare. Le ha messe qui, le leggiamo, anche se gli studiosi dicono che è molto difficile dare un significato, perché si è perso il contesto in cui Gesù ha detto queste cose. Quindi decontestualizzate, cosa volevano dire queste cose? Quindi leggiamole così, ma si fa molta fatica a dare un significato, appunto perché sono fuori contesto. Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove terme e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano, accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Cioè, è interessante, possiamo cogliere questo aspetto, non accumulate, vedete che aggiunge per voi, è interessante, come se dicesse accumulare va bene, ma non per voi, è interessante, non accumulate per voi, ma cosa c'è dietro? È il fatto che Gesù è sempre stato contro la ricchezza, ma non fine a se stessa, la ricchezza volta soltanto a ingrassare il proprio io, capite? Cioè, se tu accumuli perché tutti possano partecipare alla tua ricchezza, allora va bene. Cioè, Gesù non è contro la ricchezza in se stessa, capite? Questo è importante. Quindi, non accumulate per voi, perché ciò che è accumulato per voi andrà a finire, cioè si perderà. Invece, perché la vostra ricchezza possa produrre, allora possiamo dire, la ricchezza per il singolo, per se stesso, ti porta alla distruzione. La ricchezza donata, cioè partecipata, allora ti costruisce. Quindi ciò che è trattenuto va perduto e ti fa perdere la tua vita. Ma ciò che è donato è moltiplicato, pensate alla moltiplicazione dei pani, a questa logica, e ti costruisce però. Cioè è ciò che doni che ti edifica. Quindi non la condanna della ricchezza in se stessa, ma la condanna della ricchezza soltanto per sé. Ancora una volta potrebbe venirci in aiuto una parabola bellissima che trovate questa volta non in Matteo ma in Luca, Luca 12, 16, 21, vi ricordate? Quel tale doveva essere un fattore che che è, la cui campagna gli ha dato una messe incredibile, e lui dice: ho tantissimi beni e cosa ne faccio? So io cosa fare, demolisco i miei granai, ne costruisco ancora di più grandi, poi dico: adesso ho la vita davanti e me li godo. E la voce gli dice: te stolto, perché questa notte tu morirai, ma non perché, stiamo attenti, non che Dio dice adesso ti punisco perché tu sei ricco, no, e questa logica, cioè ciò che è trattenuto ti fa morire, sei già morto se trattieni per te. Allora potremmo leggere Luca 12 a commento di questa pericope. Versetto 22, la lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tua tenebra. Qui è veramente difficile, non si capisce bene cosa Gesù volesse dire. Un tentativo di traduzione potrebbe essere questo: se il tuo occhio irraggia benevolenza, tutto il tuo essere sarà luminoso. Qual era l'organo più importante, fondamentale del corpo? Era l'occhio. Pensate quante volte l'occhio, soprattutto la pupilla, è presa ad esempio nella scrittura. Dio ti proteggerà come la pupilla, quindi l'occhio è qualcosa di delicato, ma l'occhio è qualcosa di fondamentale, perché ti permette di vedere, cioè di relazionarti. Allora, se il tuo occhio irraggia benevolenza, cioè possiamo dire che diventa quasi simbolo dell'uomo intero, l'occhio. Allora, se il tuo occhio irraggia luce, illumina, allora anche tu sarai luminoso. Anche tu. Il discorso di prima, se volete, no? Noi diventiamo luminosi nella misura in cui illuminiamo gli altri. Noi diventiamo bene, buoni, ontologicamente, nell'essere, se doniamo bontà. E avanti così. Il versetto 24 riprende, se vogliamo, la pericope precedente: nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà l'uno o disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Qui viene tradotto ricchezza, non so se nella traduzione precedente forse c'è mammona, vi dico questo. Allora, la CEI traduce, molte volte cambia e fa dei danni, abbiamo detto fa, no? Adesso che era il caso di non tradurre, ha tradotto, cioè c'era mammona che andava, era ottimo mammona, perché c'è un gioco consonantico, nella parola mammona c'è un gioco consonantico che andava benissimo, che si perde col termine ricchezza. Perché mammona è molto più che ricchezza. Mammona, anche in ebraico, ha due consonanti. Voi sapete che è una lingua consonantica, quindi le due consonanti sono M e N. Ora, M e N, voi con le due consonanti le trovate un'altra parola di origine ebraica, che è, che usiamo tantissimo, MN. Amen. Nella parola amen c'è la stessa consonante, le due consonanti che costituiscono anche la parola mammona. Amen cosa vuol dire quando diciamo amen? Vuol dire io credo, io mi fido, io mi affido. Cioè la cosa che io ho proclamato per me è talmente importante che mi affido a questa parola. È un atto di affidamento dire amen. Allora Gesù cosa voleva dire qua? Se la ricchezza diventa la tua fonte di affidamento si è messo male. Quindi se tu dici amen alla ricchezza, allora sei fuori, sei perduto, perché non puoi affidarti, cioè diventa un altro Dio, capite? Diventa un altro, visto che diciamo amen a Dio in ultima analisi, cioè io mi affido a Dio e a tutto quello che mi dice, io affidandomi, dicendo amen alla ricchezza, vuol dire che ne faccio un altro Dio, diventa un idolo. Allora qui Gesù dice, devi scegliere o affidarti, dire amen a Dio o dirlo alla ricchezza, però devi scegliere, devi scegliere. Oppure fai come i sacerdoti, quello non lo dice ma è sottinteso, che stanno al tempio, che cantano i salmi, contano i soldi. Questa è una battuta di Alberto Maggi, no? Loro erano bravissimi perché avevano trovato un equilibrio tra cantare i salmi, cioè affidarsi a Dio, e contare i soldi. No, Gesù dice no, non funziona così. Il tuo atto di affidamento deve essere o uno o nell'altro. Cioè, se no si fa gli equilibristi. Allora ci si affida un po' a Dio per quello che ci interessa, poi dice, ma tutto sommato avere le spalle coperte è bene, quindi tutto sommato, no? Quindi riusciamo a... Gesù dice, no, bisogna decidersi. E questo è importante perché ci apre a tutto il discorso, dal versetto 25 in poi, che è il discorso sulla provvidenza. Lo leggiamo. Perciò io vi dico, siamo al versetto 25... Questo perciò è importante perché è la pericope legata al versetto precedente. Perciò, quindi, io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete, berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i cigli del campo. Non faticano, non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Vedete che torna nella fede. Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, cosa berremo, cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio, la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Quindi questo è uno dei passi più belli del Nuovo Testamento, un passo anche molto poetico, dove Gesù invita a guardare agli uccelli del cielo e ai fiori del campo. Ora, gli studiosi dicono che sono dei simboli, sia gli uccelli del cielo che i fiori del campo, perché indicano l'uomo e la donna. E l'uomo, il maschio che semina, quindi la figura, i cieli sono simbolo in qualche modo del maschio, e la donna, la femmina, figura in qualche modo il fiore e figura della donna, della femmina che si dedicava soprattutto a filare, a vestire, a filare, quindi c'è questa indicazione. Quindi Gesù, questo è un insegnamento che Gesù dona agli uomini, alle donne, ciascuno per quello che gli è proprio, è un invito a non preoccuparsi. Guardate quante volte torna il verbo preoccupare. Versetto 25, non preoccupatevi per la vostra vita, poi al 27, per quanto si preoccupi può allungare anche di poco la propria vita, per il vestito non vi preoccupate, tre volte, 31, non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, Poi ancora, versetto 34, non preoccupatevi dunque del domani si preoccuperà di se stesso. Quindi è un racconto contro l'ansia, è un ansiolitico, questo è un ansiolitico. Gesù in fondo, ma credo che sia è splendido perché è di un'umanità impressionante, quindi già al tempo di Gesù c'erano quelli che erano molto preoccupati, molto ansiosi, no? Quindi vedete che i tempi non... E Gesù, pensate a Gesù che li guarda da fuori, cosa fate? Non so chi è stato a Cafarnao, pensate, Gesù si è mosso molto a Cafarnao, no? A Cafarnao c'era questo villaggio, non so se qualcuno è stato, vi ricorderete che c'è vicino alla sinagoga, c'è una via, che era la via principale, la strada principale di Cafarnao, e dall'altra parte tutte le negozi, le botteghe, quindi c'era un grande movimento, chissà cosa. Gesù era lì, quindi vedeva continuamente gente che vendeva, che comprava, che lavorava, che si agitava, che correva, no? E quindi probabilmente guardando queste cose diceva, ma cosa fa tutto questo? È di un'umanità impressionante. E dice, ma chi di voi, per quanto, non è che preoccupandosi così tanto uno possa aggiungere soltanto un giorno, non è che allunghi la vita, anche te la accorci la vita, perché diventa un infarto e sei. Ora qui Gesù i beni Gesù li riassume in, qui parla di cibo, di bevanda e vestito. Sono dei simboli, ovviamente, cibo, bevanda e vestito sono dei simboli, cioè ciò che è fondamentale per la vita. Quindi Gesù dice questo racconto splendido facendo riferimento a ciò che è fondamentale, perché almeno al tempo di Gesù le tre cose fondamentali erano mangiare, vestirsi e poi bere. Allora, la domanda che Gesù ci fa è: cos'è fondamentale per te? Cioè, per vivere, cos'è fondamentale per te? Cioè, come gestisci ciò che è fondamentale per te? E qui Gesù disse, ci sono due modi per relazionarci con le cose fondamentali della vita, sono due modi. O ci relazioniamo con il cibo, la bevanda e il vestito, cioè con l'essenziale, o ci relazioniamo da figli, oppure come degli io, degli ego autocentrati. Sono solo due modi, Gesù dice, per gestire le cose fondamentali. Quindi dobbiamo lavorare su due piani. Quindi fuori di metafora, dice, ciò che conta nella tua vita, come te lo stai giocando? In relazione al padre, cioè ti senti figlio in tutto questo, oppure pensi che tutto dipenda da te, che tutto è nelle tue mani, che tutto è soltanto accumulo egoistico. C'è un passo di Luca molto bello, Luca 12, 15, che dice, guardatevi e tenetevi lontano da ogni avidità, perché anche se uno nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. La sua vita non dipende dai suoi beni. Allora la domanda è, da cosa dipende la vita? È lì che Gesù vuole portarci. Da cosa dipende la vita? Da cosa la facciamo dipendere? Cos'è che dà senso alla vita? Cos'è che dà felicità? Cos'è che dà... Qual Qual è quella realtà in grado, se c'è, di renderti felice? E se è assente, ha il potere di mandarti all'inferno? Cioè, cos'è che se ti manca la tua vita diventa infernale? Ecco. Perché Gesù dice questo? Perché se tu vivi da figlio, cioè non ti giochi tutto sull'egoismo, non trattieni tutto ciò che per te è essenziale, nella logica del possesso, del dominio, del potere, ecco. Se ti sganci da questa logica, tu finalmente sei libero. I figli sono liberi, i figli sono liberi. Gli schiavi, no, sono schiavi, cioè chi è sotto un padrone, mammona, chi è sotto mammona ovviamente sarà schiavo. Quindi Gesù non dice questo per un moralismo, un bieco moralismo, no? Sterile. Vuole proprio dire, io ti voglio libero, non metterti in prigione da solo, non diventare schiavo. Quindi il brano ci ricorda che l'unico modo di vivere il rapporto con i beni è quello di giocarceli da figli, che tutto ricevono dal Padre. La vita non ci è garantita da noi stessi, non ci diamo la vita, l'intelligenza, le capacità, noi accogliamo tutto per donare tutto. Quindi ricevere, ringraziare, donare sono i tre verbi fondamentali del Vangelo. Ricevere, ringraziare, donare sono i tre verbi dell'Eucaristia. Noi riceviamo, ringraziamo e doniamo. Prese il pane, Gesù fece questo, no? Ricevette il pane, rese grazie e li donò. Quindi fai diventare la tua vita, anche il tuo rapporto con i beni, Eucaristia. Fai diventare tutto della tua vita Eucaristia, cioè ricevi tutto, ringrazia di tutto e dona tutto. Prese il pane, rese grazie e lo diede. Allora, se vivi, ecco, da figlio, anche i tuoi rapporti con la storia, con le cose, con gli oggetti, col denaro, col potere, no? Quello che... Ma se lo vivi da figlio, allora diventi libero, non diventi schiavo, ma sei libero e finalmente godrai della felicità, quella vera, ecco. Come gli uccelli del cielo che sono liberi, come i fiori del campo che sono splendidi e non si affaticano per accumulare, per... Quindi è un passo molto bello questo di Matteo, che ha un parallelo anche in Luca, appunto Luca 12, da cui ho tratto prima la citazione. Bene.